Novità in musica.
Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans, Città in Musica, Chiara Falcone al microfono e come avrete ascoltato il protagonista di oggi è Tchaikovsky, ma prima ancora di entrare nel vivo della trasmissione presentiamo i nostri ospiti ormai consueti, i nostri compagni d'avventura, ovvero Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E Guido Barbieri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Abbiamo appena ascoltato l'ouverture della Bella Addormentata, quindi spostiamoci indietro nel tempo, nella Mosca del 1890, in realtà dovremmo spostarci a San Pietroburgo di diritto perché la prima della Bella Addormentata fu nel Teatro Marischi, ma adesso per motivi vari che vi spiegheremo vedremo che questa città è strettamente collegata al nostro artista. Nel 1890 Mosca aveva più di 1 milione di abitanti, era una città grandissima, si registrava un incremento demografico incredibile, pensate che nel giro di meno di 20 anni ci fu un aumento del 50%, in ogni caso rimane comunque la seconda città perché San Pietroburgo era più popolata. Tutto questo milione di abitanti era costituito per la metà da immigranti contadini che si erano stabiliti in delle case popolari, diciamo, nella parte più periferica della città. Quindi una Mosca che si affaccia all'inizio del XX secolo in una situazione di sovrappopolamento in cui i servizi sociali non riescono a far fronte alla continua richiesta da parte di fasce della popolazione sicuramente più povere che cercano un alloggio, una sistemazione. La disparità fra la città ricca e la città povera arriverà chiaramente poi a un punto di non ritorno pochi anni più tardi. Per descrivere in pochissime parole questa città non nel brulichio della giornata ma sul far della sera abbiamo scelto un brevissimo accenno di un lavoro di Bulgakov. E di nuovo Mosca si addormenta. All'orologio di fuoco sono le 3. Nel silenzio, per tutta la città, ogni quarto d'ora si diffonde un tenero, misterioso scampanio della vecchia torre, ai piedi della quale, senza spegnersi per tutta la notte, una lampada splende e un'insonne sentinella vigila dalle mura del Cremlino lo scampanio. E dorme, prima del nuovo giorno di lavoro, una via di quello straordinario mercato russo, che è Kitaj-Gorod. Questa piccola descrizione della Mosca notturna è tratta da Mosca delle pietre rosse di Bulgakov. Bene, e adesso andiamo a vedere il personaggio, così se possiamo chiamarlo, che è strettamente collegato alla nostra Mosca, appunto Tchaikovsky.
Sì, il personaggio hai detto bene, perché oltre che essere una persona, come tutti noi, Tchaikovsky è veramente anche un personaggio, al limite anche con il mito. La sua vita è stata oggetto di una mitizzazione sfrenata anche, insomma, nella seconda metà del secolo scorso, per esempio, nella seconda metà del Novecento, romanzi, film, perché in effetti sì, è una personalità inquieta, accesa, attraversata da mille conflitti, da mille indecisioni, dubbi. Era un uomo terribilmente versato per l'autocritica spietata nei propri confronti. Diciamo, le sue origini sono anche abbastanza controverse da un punto di vista proprio strettamente musicale, perché lui appartiene una piccola famiglia, diciamo così, della piccola borghesia campagnola, riceve un'educazione musicale tipicamente pianistica, infatti non si mette a studiare composizione fino a che non arriva a San Pietroburgo. La sua educazione è proprio quella del classico ragazzo di buona famiglia, piccolo borghese, che si dà da fare col pianoforte. Ha tra l'altro una buona abilità pianistica, ma anche una personalità. Già, pensate, a 9 anni gli viene diagnosticata una prima forma di nevrosi. A 9 anni, un bambino agitato, sensibile, che sarà segnato poi più tardi per sempre dalla morte della madre, alla quale era morbosamente attaccato, e che segnerà veramente una specie di discrimine fondamentale della sua esistenza. Era un uomo di grande fragilità, tanto che c'è un libro famoso che si occupa di lui, una sua biografia non autorizzata, si direbbe oggi, che lo definisce il fanciullo di vetro, proprio di vetro, perché era, oltre che molto trasparente, anche di estrema fragilità. Non scoprirà la musica fino a quando non andrà a San Pietroburgo, a lezione dal tremendo Anton Rubinstein, che era un signore cattivissimo, crudelissimo, che gli insegna sì i rudimenti della composizione, ma lo sottopone a delle torture con dei giudizi radicalmente negativi sulle proprie prime composizioni, e quindi già getta su di lui l'ombra di un'incertezza, di un'inquietudine, di una insicurezza fondamentale nello stare al mondo. E la fase, diciamo, iniziale della sua formazione si completerà soltanto quando invece il fratello di Rubinstein, Nikolai Rubinstein, lo chiamerà a Mosca, finalmente, ed ecco che arriviamo nella nostra Mosca, per insegnare armonia al Conservatorio di Mosca, che tra l'altro era praticamente appena nato. E qui c'è subito una piccola cosa da dire, perché tra San Pietroburgo e Mosca, visto che abbiamo già parlato di questa città, c'era allora una differenza fondamentale dal punto di vista proprio della diffusione della cultura. San Pietroburgo era una città chiusa, accademica, reazionaria, dove la cultura era soltanto quella della tradizione russa ed europea più prevedibile e convenzionale. Mosca era la città invece dell'innovazione, della sperimentazione, della radicalità dei linguaggi artistici e musicali, ma in fondo anche pittorici, poetici e letterari. E non a caso Tchaikovsky, libero per una decina d'anni e più, in cui ha insegnato armonia a Mosca, si è improvvisamente liberato di tutte le sue pastoie accademiche da una parte e personali dall'altra, e sarà a Mosca che poi in buona parte della sua vita musicale e personale prenderà una definizione, anche se una definizione che, come vedremo poi, sarà molto dolorosa.
Bene, allora finisce qui la prima parte, insomma abbiamo cominciato a gettare le prime coordinate, adesso gettiamo anche due coordinate sull'opera che abbiamo scelto oggi, che è appunto La Bella Addormentata, e quindi andiamo ad ascoltare la scheda preparata da Jacopo.
Era il 13 maggio 1888 quando Ivan Svevolovsky, impresario del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, scrisse a Tchaikovsky di voler creare un nuovo balletto che sarebbe dovuto diventare la più imponente produzione delle scene imperiali dell'epoca. La scelta del soggetto cadde sulla nota fiaba di Perrault, La Belle au Bois Dormant, ossia La Bella Addormentata nel Bosco. Grazie alla sfrenata passione di Svevolovsky per la corte di Luigi XIV, l'azione scenica venne adattata alla corte del XVII secolo. Per l'occasione fu chiamato all'appello il più importante coreografo dell'epoca, Marius Petipa, che collaborò in prima persona anche alla stesura del libretto. La sera del 3 gennaio 1890 al Teatro Mariinsky andò in scena La Bella Addormentata, diretta da Riccardo Drigo, compositore anch'esso di balletti, quali ad esempio La figlia del faraone e in parte del meraviglioso Le Corsare. Dopo 6 anni La Bella Addormentata approdò sulle scene italiane e in particolare su quella scaligera, segnando il suo debutto fuori dalla piazza San Pietroburghese e l'inizio di un successo senza fine che ancora oggi permette ai teatri di registrare il tutto esaurito per questo miracolo musicale uscito dalla strabiliante mente di Tchaikovsky.
Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima scheda preparata da me medesimo, tanto per non essere perfetto, modesti, perfetto. E quindi adesso iniziamo a raccontare un po' di questa Bella Addormentata. Bella Addormentata inizia il giorno del battesimo di Aurora. Tutte quante le dame di corte sono pronte per festeggiare la nascita della principessa e arrivano sette fate. Nella versione di Walt Disney, che prende le stesse musiche di Tchaikovsky, sono tre, ma qui sono sette perché il balletto non può durare un'ora e mezza, almeno tre ore la bella addormentata dura. Quindi arrivano queste sette fate e ogni fata dà un dono alla principessa Aurora, e nel porgere questo dono fa anche una piccola danza, una piccola variazione. E qui infatti adesso introduciamo subito la prima parola di oggi, che è appunto variazione, che è l'equivalente del monologo dell'aria in danza, cioè un momento in cui il personaggio che danza esprime le sue emozioni al pubblico. Adesso ci andiamo a sentire due di queste sei variazioni delle fate.
Bene, eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. La città di oggi è Mosca e l'autore di oggi è Tchaikovsky. Abbiamo appena ascoltato due delle sei variazioni delle fate contenute nel prologo della Bella Addormentata. Queste variazioni dal punto di vista musicale come si esplicitano? Cosa abbiamo ascoltato tecnicamente?
Beh, direi, guarda, c'è subito una cosa da dire proprio come impressione d'ascolto, e pensando un po' a quella che era anche la musica per il balletto che era in uso in Russia certamente in questi anni, qui siamo alla fine dell'Ottocento, ma bisogna pensare che diciamo la pratica del balletto nazionale in Russia è molto più antica, e mediamente la musica per il balletto nella Russia dell'intero Ottocento era una musica mediocrissima, musica di assai scarsa qualità, che si legava in maniera funzionale certamente alla danza, ma che non avrebbe mai acquisito una sua propria autonomia indipendentemente dall'uso che se ne faceva nel balletto. Tchaikovsky è il primo compositore, mica solo con la Bella Addormentata, già con l'Ago dei Cigni naturalmente molti molti anni prima, promuove la musica da ballo a un genere invece stilisticamente nobile, che avrebbe anche potuto fare a meno, come accade frequentemente anche oggi, del ballo, senza perdere un granché poi della forza comunicativa ed espressiva. Della Bella Addormentata tra l'altro Tchaikovsky non mette a punto nessuna suite particolare, non perché non credesse in questa musica, ma per questioni banalmente editoriali, e oggi infatti si ascoltano in concerto delle suite che ogni direttore più o meno si arrangia, insomma, a seconda dei propri gusti. E la prima cosa che forse viene da dire, poi verrà confermata anche dagli altri ascolti, è l'incredibile talento che ha Tchaikovsky per inventare dei temi, come si dice, di carattere idiomatico, che non è una brutta malattia, ma che invece vuol dire semplicemente che ciascun tema di quelli che Tchaikovsky inventa è pensato per le sonorità particolari e specifiche di uno strumento o di una famiglia strumentale. Sono temi che, si è sempre detto, sono un po' ampollosi, zuccherosi, sdolcinati, sentimentali. Io non credo assolutamente che sia così, e pian piano ce ne accorgiamo che non è così. Soprattutto perché sono temi inscindibili dalla loro veste sonora. Se Tchaikovsky pensa una melodia, la pensa per il violino, non in astratto, oppure la pensa per la famiglia dei legni, oppure la pensa per il flauto, no? Ecco, ha una incredibile sensibilità proprio per l'idiomaticità dei singoli strumenti. Strano per lui, che è stato pianista per tanti anni, da bambino, e che in fondo ha studiato orchestrazione quasi da autodidatta, senza aver mai approfondito dal punto di vista scolastico proprio le tecniche della strumentazione. Questa è già una cosa abbastanza evidente dai primi ascolti.
Sei variazioni, sette fate. Perché?
Esatto, è quello che volevo chiederti, Jacopo.
Perché arriva dopodiché la fata dei Lillà, che è diciamo la fata più importante, quindi l'ho tenuta per ultima. Arriva la fata dei Lillà e fa pure lei questa sua variazione. Proprio nel momento in cui sta per fare il regalo ad Aurora, lampi, fulmini, tuoni, entra nella sala un corvo. il corvo che è il messaggero, diciamo, della fata Carabosse, che è la fata cattiva, che è l'unica fata che non è stata invitata a questa festa. Diciamo, la malefica del film di Walt Disney è la fata Carabosse. Arriva questa fata, cattivissima, e dice: perché non mi avete invitato? Non vi preoccupate, facciamo finta di niente, voglio fare anche io un regalo ad Aurora. Aurora crescerà bene, bella, così fino al 16° compleanno, quando si pungerà con un fuso e morirà. Oddio, no! Prende e lampi fulmini, se ne va via la fata Carabosse. Allora tutti quanti disperati, e la fata Delilah dice: aspettate, io ancora non ho dato il mio dono sarà, io non ho i poteri così forti per contrastare la magia della strega cattiva, ma posso far sì che Aurora, appunto, quando si pungerà non morirà, ma si addormenterà fin quando il vero amore non la sveglierà con un bacio. Finisce il primo atto, il prologo, e nel primo atto sono passati 16 anni e tutti i fusi, gli arcolai del regno sono stati scomparsi. Distrutti, sono scomparsi. Quindi è il momento, insomma, di dare Aurora in sposa, rullo di tamburi ed entra Aurora. Avvicina il padre ad Aurora, dice: il momento di scegliere il tuo sposo. Fa venire avanti quattro principi, che sono quattro principi che provengono da quattro continenti: dall'Africa, dall'America, dall'Asia e dall'Europa, appunto. Cosa succede? Ogni principe ha in mano una rosa che porge ad Aurora, e proprio in questo momento danzano tutti e cinque insieme il famoso e bellissimo Adagio della Rosa.
Ed eccoci tornati in studio a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato lo splendido Adagio della Rosa nel primo atto della Bella Addormentata di Tchaikovsky.
Allora, un'altra cosa che salta alle orecchie davvero ascoltando, cioè, il Tchaikovsky impegnato nella musica da balletto, diciamo così, è questo incredibile, profondissimo teatro del suono, no? Che sta dentro, che abita dentro le sue frasi, i suoi temi, i suoi controtemi, eccetera. Perché noi siamo abituati a intendere Tchaikovsky come un grande compositore, diciamo così, per il palcoscenico, no? I balletti, le opere, eccetera. Forse trascuriamo un po' magari la sua musica strumentale, quella cameristica, non certo quella sinfonica, anche se poi oltre alla quinta la stessa sinfonia non è che si ascolti un granché. Quello che fa veramente impressione è che ogni nota di Tchaikovsky ha un suo contenuto teatrale fortissimo. Quella cosa che dicevo prima sull'accostamento di temi a strumenti fa sì che in fondo ogni tema, al di là che venga o meno diciamo così accoppiato ad un personaggio dei balletti e delle opere, ma ha una sua evidenza, diciamo così, drammaturgica, intima, in sé, tanto che ogni strumento, ogni famiglia strumentale è come se fosse un personaggio che recita dentro questo grande palcoscenico che è l'orchestra. E questo credo che faccia proprio la forza drammaturgica della musica di Tchaikovsky, che tra l'altro amava moltissimo il balletto, perché lui diceva che rispetto all'opera, ad esempio, nel balletto non devi costruire dei caratteri drammaturgici definiti. Ciò che lo angosciava nell'opera, Tchaikovsky ha scritto 10 opere importanti, insomma, famose, bellissime, eccetera, però era un po' ossessionata dall'idea che si dovessero costruire personaggi psicologicamente definiti attraverso la musica. Nel balletto si sentiva libero di disegnare invece i caratteri. Queste strane dimensioni drammaturgico-musicali che prendono forza e vita proprio dal suono specifico degli strumenti e da personaggi astratti che sono gli strumenti dell'orchestra. E questa credo che sia una delle caratteristiche forti della sua musica per balletto.
Continuano le danze dopo l'Adagio della Rosa, delle dame iniziano a danzare, tutti gli ospiti si distraggono e proprio in questo momento la strega Carabosse, mascherata da mendicante, entra in sala e fa vedere ad Aurora un fuso. Aurora non ha mai visto un fuso, quindi è incuriosita, lo prende in mano, si punge, muore, casca per terra. E arriva la fata di Lillà e appunto stravolge la morte trasformandola in sonno, dopodiché addormenta tutto quanto il castello e lo fa avvolgere in un groviglio di rovi per proteggerlo
dal tempo che passa
e dai cattivi. E così finisce il primo atto.
E qui si chiude il primo atto e adesso è arrivato il momento di scoprire cos'altro succedeva in quel lontano 1890. Correva l'anno 1890 quando al Teatro Marischi di San Pietroburgo andò in scena La Bella Addormentata di Tchaikovsky. In Giappone si tengono le prime elezioni politiche, ma a suffragio limitato. A Londra viene inaugurata la prima metropolitana elettrica, costa 2 pence, ha sedili ma non finestre. Le stazioni vengono annunciate da specifici inservienti che aprono e chiudono le porte. Van Gogh dipinge Campo di grano con volo di corvi. Viene celebrata la prima festa dei lavoratori, il 1 maggio. Parte il processo per lo scandalo della Banca Romana, in cui erano coinvolti anche personaggi istituzionali. Eccoci tornati in studio e continuiamo a parlare adesso di Tchaikovsky.
Sì, perché la vita di quest'uomo nel suo bel mezzo prende una piega complessa e complicata. Lui tra l'altro nei primi anni della sua vita non era stato affatto indirizzato, ma lui stesso, proprio per sua ammissione alla carriera del compositore, bensì a quella dell'avvocato, dell'uomo di legge. Aveva frequentato una scuola di giurisprudenza a San Pietroburgo, e teniamo presente questa scuola, tremenda scuola di giurisprudenza di San Pietroburgo, perché avrà, ahimè, un ruolo molto importante negli ultimi anni della vita di Tchaikovsky. Per il momento però la sua esistenza viene segnata dalla consapevolezza saliente e montante della propria diversità sessuale. Piano piano Tchaikovsky si rende conto, dopo un'esperienza diciamo amorosa anche di una certa consistenza con una donna che però finirà abbastanza male, di essere attratto invece dal proprio stesso sesso, e questo ovviamente ha prodotto in lui per sempre un drammatico e devastante senso di colpa che non l'ha abbandonato mai fino al giorno della morte, e ha tentato in ogni modo di lavar via questo senso di colpa, nascondendo prima di tutto l'omosessualità, sposandosi con un'altra donna, la seconda donna della sua vita, una sua studentessa del conservatorio di Mosca, che gli ha scritto un paio di lettere, tra l'altro mentre lui stava scrivendo Eugene Onegin. Insomma, decide in maniera irrazionale, assurda, di sposare questa donna, promettendole niente, non sarebbe mai stato il suo uomo, ma insomma accetta il matrimonio per conservare una certa rispettabilità, onorabilità, che allora era un valore molto sentito. Questo matrimonio naturalmente finisce nella tragedia più nera. Tchaikovsky tenta addirittura il suicidio per liberarsi dal senso di colpa, per fortuna nostra, perché ci avrebbe privato di tanta musica indimenticabile. Il suicidio non riesce, ma questa esperienza lo segna per sempre e per tutta la vita, e questo produrrà anche incredibilmente un arretramento stilistico, cioè la necessità di nascondere le proprie pulsioni sessuali vere ed autentiche produrrà uno dei periodi più grigi anche della sua produzione musicale. Non so, una pagina come le variazioni rococò per violoncello e orchestra, che è musica fredda, distante, algida e tante altre cose che adesso non stiamo qui a citare, e che sono proprio il riflesso del tentativo di uccidere se stesso dal punto di vista delle pulsioni sessuali, e quindi di uccidere se stesso anche dal punto di vista delle idee musicali, dello stile compositivo. E quindi è un uomo che vive a metà per buona parte della sua vita, e che avrà tra l'altro, elemento leggendario nella leggenda, un rapporto del tutto platonico e virtuale con una signora russa molto famosa nella biografia di Tchaikovsky, Nadezhda von Meck, che non incontrerà mai, una sua benefattrice, gli regalerà 6.000 rubli al mese di vitalizio, per così semplicemente per impedirgli di pensare ai problemi materiali e di dedicarsi esclusivamente alla musica. C'è un carteggio impressionante che dura 4 anni tra i due, che prometteranno di non vedersi mai, e infatti non si incontreranno mai nella vita, anche se qualcuno mette in dubbio questo mai. Forse un incontro c'è stato, ma insomma non è documentato. Ecco, insomma, la vita di Tchaikovsky corre insomma su questo filo doppio: da una parte un'identità negata, dall'altra parte l'impossibilità di un'affermazione compiuta, completa, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista personale. E questo sarà un grosso limite, una prigione in cui Tchaikovsky finirà.
Torniamo alla Bella Addormentata adesso, quindi
secondo atto. Sono passati 100 anni. In un'area dura, in una prateria, un gruppo di nobili sta facendo una battuta di caccia. Tra questi c'è anche il principe Florimondo, nome bislacco per, per un principe. Finisce questa battuta di caccia, il principe si appisola sotto una quercia, e in sonno, nel sogno, gli appare la fata di Lillà, che lo trasporta dentro a un castello dove incontra delle fanciulle. Tra queste fanciulle ci sta anche la visione di questa principessa che dorme, che inizia a danzare con il principe, e qui arriva la seconda nostra parola, che è l'atto bianco. Era tradizione inserire a un certo punto o un atto, o almeno metà di un atto, un divertissement, che adesso vabbè non mi metto a spiegare pure questo, insomma
si capisce
un divertimento, insomma, delle danze danzate da fanciulle vestite di bianco, e quindi da qui atto bianco. Poi, che ne so, nel Lago dei Cigni sono appunto i cigni che sono vestiti di bianco, in Giselle sono le villi che sono spiriti, quindi sono vestiti di bianco, e qui sono queste fanciulle non ben identificabili se spiriti, apparizioni, che appunto danzano insieme al principe e ad Aurora. Adesso ci andiamo a sentire il momento in cui il principe incontra Aurora e iniziano a danzare. Sentite che la musica è come se lui rincorresse questa visione e non la riuscisse mai ad afferrare.
Thank you.
principe si sveglia ed è come preso da un fuoco, cioè questa visione gli è rimasta, questo sogno gli è rimasto particolarmente impressionato da questa visione. Inizia a vagare nel bosco fin quando non si trova davanti a questo castello. Entra in questo castello e vede tutte persone addormentate e in mezzo a questa sala, su questa alcova, in questo letto, vede la fanciulla che gli era apparsa in sogno, la bacia perché ne è follemente innamorato, e questa fanciulla si sveglia ed è appunto il momento apoteosi nel secondo atto, in cui tutti quanti sono felici e tutti corrono per andare a festeggiare le nozze tra il principe e la principessa Aurora.
Ed eccoci tornati in studio, come giustamente diceva Jacopo, un'apoteosi questo finale di secondo atto.
Io Bella Addormentata ve l'avrei fatta ascoltare tutta, perché è di una bellezza, è una partitura che è assolutamente meravigliosa. Sì, sì. Cioè, quindi dividere i brani è stata una cosa difficilissima.
Sì, ma del resto anche Tchaikovsky ne aveva una visione fortemente unitaria, no? come tutte le sue cose. Da questi ascolti comunque emerge una certa difficoltà alla fin fine a definire poi lo stile musicale di Tchaikovsky, perché qui siamo appunto già a 1890, ma facciamo un passo indietro di una ventina d'anni, anni 60-70, Mosca, appunto, dove Tchaikovsky poi era andato ad insegnare armonia al conservatorio. C'era una visione un po', e c'è anche tuttora forse una visione un po' manichea della situazione musicale della Mosca di quel periodo, perché sembra che da una parte ci fosse Tchaikovsky, per l'appunto già compositore famoso, rinomato, anche cosmopolita, amava i viaggi, è stato un po' in tutta Europa, andrà persino negli Stati Uniti, uno dei pochi che negli anni 90 andrà addirittura al di là dell'oceano. Compositore cosmopolita nella mente, nello stile, accarezzato da influenze della musica francese, della musica italiana, da Wagner addirittura, no? Quando andò a Bayreuth ad ascoltare il Ring, tra l'altro ne rimase talmente scosso da non riprendersi poi più. Da una parte quindi il compositore appunto o transnazionale che va oltre le frontiere, dall'altra parte il famoso gruppo dei cinque, che è un po' un'ossessione degli studenti di conservatorio, quantomeno. Chi sono questi benedetti cinque? In realtà loro, anzi, sono stati chiamati da un critico musicale, si chiamava Vladimir Stasov, con un ossimoro piuttosto, diciamo così, acrobatico da una parte, ma anche piuttosto cattivo. Li aveva definiti il possente mucchietto, evito di dirlo in russo per non turbare la pronuncia di questa lingua meravigliosa. Possente mucchietto è una presa in giro, naturalmente. Chi sono, diceva lui, questi compositori? E erano i più famosi, di alcuni abbiamo anche già parlato, insomma Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Baradin e César Cui, che è il meno conosciuto, ma insomma non è il meno bravo di tutti, anzi, tutt'altro. Che vogliono fare questi qui, diceva Staso? Vogliono addirittura riscoprire, oggi, secondo Ottocento, le radici dell'antica cultura musicale russa, la musica popolare, la musica ortodossa, la musica religiosa, come antidoto contro il cosmopolitismo così dominante nella cultura musicale russa del balletto di Čajkovskij in particolare. Ora, questa divisione è del tutto manichea, perché non è vero che Čajkovskij non fosse sensibile alla musica popolare, tutt'altro. Basti pensare, non lo so, che un movimento del suo primo quartetto per archi contiene una melodia ucraina. C'è un'opera bellissima, forse la più bella dopo i Genoglieghi, che si chiama Il Fabbro Vacula, che è un'opera basata interamente su motivi nazionali e popolari. Poi ci sono i leader, le canzoni. Tra l'altro lui stesso era in buoni, ottimi rapporti con il Gruppo dei Cinque, che per esempio saluta con un'enorme soddisfazione la sua seconda sinfonia. Balakiriev, che era l'amico più vicino a lui, lo aiuta moltissimo, gli suggerisce di scrivere per esempio Giulietta e Romeo. Quindi c'era un rapporto estremamente pacifico, che poi si turberà negli anni, ma perché Čajkovskij, diciamo così, entrerà in conflitto con se stesso prima di tutto, e quindi interromperà i rapporti con tutti, non soltanto con il Gruppo dei Cinque. In musica di questo genere noi notiamo sicuramente l'influenza per esempio di un colore timbrico alla francese, ma c'è anche molto canto italiano, per esempio canto operistico italiano, ma c'è anche molto ritmo che ha a che fare con la musica popolare russa, che fino a Bella Addormentata si sente ad ogni passo. E allora Čajkovskij è proprio un ibrido, insomma, no? Tra questo cosmopolitismo europeo, ma una forte radice nazionale che io credo non vada assolutamente negata.
Bene, è arrivato il momento adesso di un focus tutto letterario, infatti abbiamo deciso di dedicare una piccola scheda a Pushkin.
Certo.
Che, con il quale appunto Čajkovskij è strettamente collegato. Allora andiamo ad ascoltare la scheda preparata sempre dal nostro Jacopo.
Pushkin ebbe un'infanzia solitaria. I genitori erano soliti frequentare i salotti dell'alta borghesia e il giovane crebbe circondato dalla balia, dalla nonna e da innumerevoli letture che formarono la sua mente. Completati in maniera non del tutto brillante gli studi, nel 1817 Pushkin divenne funzionario del Ministero degli Esteri a San Pietroburgo. Entrò ben presto a far parte di società politico-letterarie progressiste quali La Libertà, La Campagna e Noël, attirando verso di sé sospetti di attività sovversive che lo condussero ben presto al confino. Il suo custode, il generale Revsky, con il quale strinse una forte amicizia, gli permise di visitare molti luoghi che gli regalarono ispirazione per alcuni dei suoi grandi capolavori. È proprio in questo periodo che inizia a scrivere Eugenij Onegin. Nel 1823 venne confinato ad Odessa, città commerciale e cosmopolita, il luogo ideale per uno scrittore. Tornato da San Pietroburgo, visse un periodo di grande produzione artistica. È proprio in questo frangente che stringe un forte legame di amicizia con Gogol. A causa della condotta lussuriosa della sua vita, Pushkin attraversò un periodo di grandi problemi finanziari e di enormi umiliazioni, legate alla bellezza della moglie e dei suoi numerosi ammiratori, tra i quali si pensa ci fosse lo stesso zar. È proprio questo il motivo per cui, l'8 febbraio 1837, si sfidò a duello con l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, duello che gli risultò fatale.
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda preparata da Jacopo su Pushkin, e proprio partendo da Pushkin, in particolare dall'Onegin, ci ricolleghiamo al nostro Čajkovskij, leggendo, a mio avviso, una splendida lettera che Čajkovskij scrisse per Nadižda von Meck, la signora russa del vitalizio di cui abbiamo parlato poco fa. Mi chiedete della mia opera. Non ho progredito molto, comunque ho scritto la strumentazione della prima scena del primo atto. Adesso che il primo ardore si è estinto e posso già rivolgermi obiettivamente a questa composizione, mi pare che essa sia destinata al fallimento e alla disattenzione della massa del pubblico. Il contenuto è molto ingenuo, non c'è nessun effetto scenico, la musica è priva di splendore e di elaborati artifici. Tuttavia, mi pare che alcuni eletti, ascoltando questa musica, saranno forse commossi dalle stesse sensazioni che mi hanno turbato quando l'ho scritta. Non intendo con questo dire che la mia musica è così eccellente da essere inaccessibile per le spregevoli masse. Secondo me, bisogna scrivere obbedendo alla propria immediata inclinazione, non pensando affatto a compiacere una parte o l'altra dell'umanità. Ho scritto l'Onegin senza nessuno scopo secondario. Ma cosa è successo? Che l'Onegin non presenterà interesse per il teatro. Per questo, coloro per i quali la cosa più importante in un'opera è il movimento scenico non ne saranno soddisfatti. Ma chi sta cercando in un'opera, espressi dalla musica, sentimenti non tragici e teatrali, ma ordinari, semplici, comuni a tutti gli uomini, può, lo spero, essere soddisfatto dalla mia opera. In una parola, essa è stata scritta genuinamente e io ripongo tutte le mie speranze in questa genuinità. Se ho commesso un errore scegliendo questo soggetto, ovvero se la mia opera non entrerà nel repertorio, questo mi amareggerà molto. Questo inverno ho avuto alcune interessanti conversazioni con lo scrittore Tolstoi, che mi hanno rivelato e chiarito molto.
Egli mi ha convinto che un artista, il quale produce non per impulso interiore, ma si basa su un calcolo sottile sull'effetto, che sforza il suo talento per piacere al pubblico e si costringe a compiacerlo, non è un vero artista. Le sue opere non sono solide, il suo successo è effimero. Io sono pienamente convinto di questa verità. Ecco, questa è la lettera che Tchaikovsky scrisse a Nadežda von Meck nell'agosto del 1877. E siamo dunque giunti all'ultima parte, forse quella più drammatica sicuramente, della vita di questo personaggio, così come l'abbiamo definito all'inizio della trasmissione.
Mito, personaggio mito. Sì, perché la fragilità di Tchaikovsky anche in relazione alla propria affermazione come musicista, come direttore d'orchestra, lui era un pessimo direttore d'orchestra, però ogni tanto non poteva fare a meno di salire sul podio e dirigere le proprie composizioni, e aveva sempre una orrenda opinione di se stesso, al limite dell'autolesionismo, del masochismo, insomma una personalità davvero complessa. Però malgré lui, contro la sua stessa ragione e volontà, negli anni tra fine anni 80 e primissimi anni 90 il successo internazionale diventa enorme, viaggia in tutto il mondo, acquista lui stesso una certa sicurezza di sé medesimo, acquista persino una posizione sociale importante, si libera dalla tutela della baronessa von Meck, che tra l'altro a un certo punto si stufa probabilmente di dargli tutti questi soldi, dice sto andando in bancarotta, poi non era assolutamente vero e Tchaikovsky un po' se ne dispiace, ma non aveva più bisogno dei suoi soldi. Sta di fatto che però alla fine proprio questo successo tragicamente lo conduce verso una fine del tutto inattesa, perché rispuntano dopo appunto il riconoscimento internazionale i vecchi compagni della famosa scuola di giurisprudenza. Lui nel frattempo aveva coltivato un rapporto autentico con un compagno di vita, un violinista al quale dedica peraltro il suo bellissimo concerto per violino e orchestra, e dentro questo concerto per violino c'è tutto l'amore che Tchaikovsky provava per quest'uomo, per questo suo compagno. Questa relazione invece di rimanere segreta va alla luce del sole. La notizia giunge alle orecchie degli ex membri oramai del Collegio di Giurisprudenza, che si riuniscono per decretare una grottesca, assurda, folle condanna a morte del vecchio allievo Piotr Ilyich Tchaikovsky, macchiato di questa infamia dell'omosessualità. E qui naturalmente i documenti e le storie si incrociano con altre leggende, ma non è affatto escluso che Tchaikovsky sia stato in pratica condannato a morire per evitare che l'onta dell'omosessualità ricadesse su tutta la storia gloriosa di questa presunta eccellente scuola di giurisprudenza. E lui stesso, spinto dai propri compagni, ad un certo punto abbia deciso, anche perché turbato dalla propria vita insoddisfacente e infelice, di avvelenarsi. Molti hanno detto fino a pochi anni fa che Tchaikovsky sarebbe morto di colera, come la madre, e la madre è morta di colera. Lui assolutamente no, non c'è traccia di alcuna contaminazione anche dall'autopsia che è stata fatta di lui, invece c'è del veleno. Questo veleno l'ha sicuramente preso lui, e non è affatto escluso che sia stato indotto a suicidarsi, insomma è stato suicidato, come si usa dire. Ecco, e questa è la conclusione tragica della sua vita, che tra l'altro arriverà appena 9 giorni dopo la prima esecuzione della Sesta Sinfonia, la Patetica, che è facile insomma adesso ritenere come una sorta di testamento ultimativo e ultimo, ma in effetti poi la conclusione della Sesta la dice lunga insomma sul clima non soltanto malinconico ma tragico e sofferente di questi ultimi giorni di vita di Tchaikovsky.
Certo, un po' di contrasto adesso finire il terzo atto della Bella Addormentata
con una storia lieta, una favola.
Comunque nel terzo atto c'è l'happy end, si apre il sipario e qui succede una cosa divertentissima, ma adesso divertentissima chissà che ci dice, ci rimarranno
poco
tutti
da
malissimo
ridere.
Allora arrivano in scena per festeggiare le nozze del principe Florimondo e della principessa Aurora, il principe azzurro e la principessa Florent, arrivano tutti i personaggi delle favole di Perrault, quindi arriva il gatto con gli stivali con la gatta bianca, cappuccetto rosso con il lupo, arriva Cenerentola con il principe, arriva un uccellino azzurro con l'uccellina, e dopodiché arrivano anche i diamanti insieme allo zaffiro, al topazio e allo smeraldo. E adesso appunto ci andiamo ad ascoltare il passo a 3 dei diamanti. E adesso cappuccetto rosso e il lupo.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato Cappuccetto Rosso, la variazione del terzo atto. Dicevamo prima che questa musica sembra stare in piedi da sola, no? Che non è musica d'uso appunto per il balletto, e penso che anche con questo ascolto possiamo confermarlo.
Assolutamente, anche se devo dire qui l'idea drammaturgica è formidabile, perché il libretto, forse l'abbiamo detto anche prima, non mi ricordo, ma insomma è fondamentalmente farina del sacco del direttore, no? Dei teatri imperiali,
sì.
Che ha un nome difficilissimo da pronunciare, quindi evito anche questo di pronunciarlo, insieme a Marius Petipa, il sì. coreografo, tra l'altro, parentesi ma importante, questo fu il primo balletto a cui assistette dal vivo Diaghilev, il direttore dei Ballet Russe, no? E produsse in lui, ancora giovane, un'impressione talmente forte da indurlo poi a creare la sua compagnia di balletti, no? Ma di questo poi magari anche di Petipa forse parleremo un po' meglio dopo. Ma quest'idea di far incontrare sulla scena, no? I supereroi del tempo mi fa venire in mente proprio un gesto molto postmoderno, no? Sì. Come in quei film di oggi in cui possono arrivare tutti insieme, non so, Superman, Batman, l'Uomo Ragno, Topolino, ma anche Mefistofele, Orfeo, tutti quanti insieme, no? Un'idea veramente drammaturgicamente sì, molto sì. geniale, che a Tchaikovsky ispira poi la musica forse più brillante, anche più ritmicamente avvincente. E sì, certo, questa musica proprio mette in luce innanzitutto questo agio enorme che aveva Tchaikovsky nel variare i ritmi e i metri, perché era talmente ricca la sua paletta ritmica, per l'appunto, da potersi permettere delle variazioni di ritmi e di metri molto complesse, che però riuscivano, chissà perché, misteriosamente molto accordate invece al passo della danza. E qui c'era un'intesa evidentemente un po' misteriosa sì. tra Tchaikovsky e Petipa, della quale forse magari adesso possiamo anche un po' parlare.
Tra l'altro, a questo proposito, una bella scheda preregistrata preparata come al solito da Iaco, proprio sul personaggio di Petipa. Fa tutto lui oggi, fa tutto lui.
Victor Marius Alphonse Petipa nasce a Marsiglia da una famiglia di danzatori. Passando un'infanzia in continuo movimento a causa del lavoro dei genitori, Marius inizia una strabiliante carriera come danzatore, interpretando grandi ruoli del repertorio classico. Approdato a San Pietroburgo nel 1847, inizia a lavorare con la compagnia del Teatro Imperiale. Con l'abbandono della compagnia della star Maria Taglioni, l'intero corpo di ballo iniziò a perdere smalto. Fu Petipa, con le sue coreografie e con il suo genio, a risollevare le sorti della compagnia, migliorando e raffinandola, stando alle critiche dell'epoca. Ma è nel 1862 che si afferma come grande coreografo, quando, a causa della sua età non più giovane, smette di danzare per dedicarsi completamente alla sua vera passione. Quell'anno va in scena La figlia del faraone. In seguito a questo successo, viene designato come uno dei maestri di ballo della compagnia. Sono sei le sue grandi creazioni: la già citata Figlia del faraone, La baie d'air, Cenerentola, Raimonda, Il lago dei cigni e La bella addormentata. Dopo 56 anni di servizio nella compagnia San Pietroburghese, benché fosse stato nominato maestro a vita, arrivato quasi al 90° anno di età, Petipa si ritirò nel 1903, lasciando un segno indelebile nella storia della danza mondiale.
Eccoci rientrati in studio, siamo sempre qui su Radio Jeans, abbiamo appena ascoltato questa brevissima biografia della vita di Petipa, un personaggio veramente bizzarro, divertente, deve essere stato pure simpatico come persona, a me solamente per il nome mi ispira simpatia, fantastico. Comunque, cosa succede? Dopo tutte queste danze tra Cappuccetto Rosso, Cenerentole, chi più ne ha più ne mette, arrivano finalmente i nostri due protagonisti, il principe e Aurora e la principessa, e iniziano un passo a due. Adesso parliamo un attimo del passo a due. Allora, il passo a due, come è inteso qui nei balletti classici, è diviso in quattro parti. Allora, c'è prima un pezzo, una sorta di duetto che ballano insieme il principe e la principessa, l'uomo e la donna, insomma, in questo caso il principe Florimondo e la principessa Aurora. Dopodiché ci sta la variazione di lui, la variazione di lei e la coda, che è un piccolissimo passo, insomma un'altra ripresa di loro due che danzano insieme. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare la variazione del principe, della principessa e la coda.
Thank you.
Naturalmente in teatro scordatevi questi tempi così veloci, perché i ballerini muoiono dopo 5 secondi se staccano dei tempi così veloci. Comunque, cosa succede? Dopo questo passo 2, finalmente grande marcia nuziale, apoteosi, e vissero per sempre felici e contenti.
È che quel che esce fuori proprio anche da questi ascolti meravigliosi è che Tchaikovsky aveva dalla sua parte una estrema libertà nell'uso delle forme, nella costruzione dei temi. Quasi mai questi temi rispondono alla canonica suddivisione della frase in 4 più 4, 8 più 8 battute. Sono tutti temi vagamente obliqui, vagamente sghembi, che sono molto adatti poi tra l'altro alla drammaturgia coreografica, diciamo così, no? E in più nel suo linguaggio c'è una cosa che adesso detta così è un po' professorale per l'appunto, ma una estrema libertà nell'uso dell'armonia. Certo, Tchaikovsky è un compositore tonale, classico, non esce mai fuori dalla cornice della tonalità, il do maggiore, il sol maggiore, eccetera, eccetera, il re minore, però ha quello che si chiama un ritmo armonico febbrile. Cos'è il ritmo armonico? È la velocità con la quale si cambia tonalità, si passa cioè da una tonalità all'altra, si modula, come si dice, no? In termini più o meno tecnico, diciamo così. Ecco, nell'arco di un tema Tchaikovsky riesce a modulare a ritmo molto elevato, e questo dà alla sua musica, a parte un'estrema imprevedibilità, anche se noi questi temi li possiamo cantare e ricantare in testa, poi però il sostegno armonico e strumentale è sempre nuovo, imprevedibile, cambia in continuazione, e questo dà proprio l'idea di quanto Tchaikovsky si sentisse un po' a disagio, oltre che nel mondo, no? Oltre che nei confronti della società, della morale, dell'etica, eccetera, eccetera, anche dentro le forme della classicità, e che quindi abbia sempre tentato, è pur sempre un compositore di fine Ottocento, no? Dal punto di vista anche cronologico, biografico, abbia sempre cercato di muoversi sui bordi, insomma, del sistema, senza mai naturalmente andare oltre i confini rigidi, ma abitando questa zona liminare, no, di confine. E viene in mente che se non ci fosse stato quello sciagurato gesto che ha dovuto in qualche modo compiere, che ha interrotto la sua vita a 54 anni, è un compositore che avrebbe sicuramente oltrepassato la soglia epocale del secolo, sarebbe morto naturalmente nel Novecento, e chissà che cosa ci avrebbe dato se gli fosse stato consentito dalla società, dalla morale del tempo, di andare oltre il tempo che invece purtroppo non ha avuto. Questo è un interrogativo a cui non risponderemo mai, ma c'è una sensazione che sarebbe andato molto al di là di quei famosi limiti.
Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Come sentite, non echeggia sul sottofondo la consueta musica finale, perché abbiamo deciso di salutarci con un gran finale,
col
vero happy end, ovvero con la marcia nuziale. Quindi io ringrazio Jacopo per essere stato qui con me, per avermi sostenuto oggi in maniera particolare.
Grazie a tutti, un bacio.
E ovviamente Guido Barbieri.
Grazie infinite, alla prossima.
Noi ci risentiamo alla prossima città. Prima di salutarvi vi ricordo giusto due coordinate: www.radiojeans.net, che è il nostro sito, e anche il nostro gruppo su Facebook, appunto Radio Jeans. È davvero tutto, ciao e alla prossima città.